Ci colleghiamo e ci fa molto piacere poter riospitare qui su Radio Firenze Viola, perché già, se non sbaglio, qualche mese fa aveva avuto occasione di intervenire. Comunque diamo il buongiorno a Stefano Tavoletti, mental coach che segue diversi giocatori di Serie A, perché apriamo anche tutta la parentesi legata all'importanza della mente e della testa, non intesa come colpi di testa ma come concentrazione e insomma tutto ciò che riguarda l'aspetto mentale del calcio. Stefano, buongiorno e grazie mille
buongiorno
per essere
Stefano.
Con noi.
Ciao Giacomo e ciao Vittoria e un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Firenze Viola.
Ho fatto questo incipit molto lungo, così ti trovi d'accordo? È un po', ci fai anche un quadro su quella che è la materia, ecco, che tu mastichi e che naturalmente poi ti vede anche a contatto con tanti giocatori anche della Fiorentina, e che e, insomma, se ci racconti anche un po' a che punto è lo stato dell'arte, perché non so se lo riscontri anche tu, però diciamo negli ultimi anni ci stiamo molto aprendo anche a questo ambito, però resta un po' di, non saprei come definirla, un po' non tanto disillusione, ma un po' di ristrettezza, ecco, nell'aprirsi all'aspetto mentale,
sì,
anche
sì,
del calcio.
Sì, assolutamente Giacomo, c'è ancora un po' di scetticismo.
Scetticismo,
che,
bravissimo.
Ci stiamo arrivando. La cosa è molto semplice, cioè una performance sportiva si basa su quattro basi, no? Sulla tecnica, la tattica, il fisico. Queste tre basi vengono allenate. Ci sono tanti professionisti all'interno dello staff, non c'è nessuno che allena la mente. Spesso si sentono allenatori che dicono lavorerò sulla testa del giocatore. Sì, ma cosa vuol dire lavorare sulla testa del giocatore? Allora, premetto che non si può parlare di testa a livello psicologico, perché non c'è niente che non funziona. È che chiaramente la mente ha bisogno di essere allenata, come viene allenato il corpo. Mente e corpo sono collegati tra di loro. Quindi se non funziona la testa non funziona il fisico, sono collegate le cose e ci sono degli strumenti, quindi è allenamento mentale a tutti gli effetti. È una figura che negli Stati Uniti e all'estero ancora funziona. In Italia c'è ancora questo scetticismo, come si diceva prima, è dovuta a un retaggio culturale che associano al discorso mentale qualcosa che non funziona, ma non è così. Perché una performance è fondamentale in una prestazione sportiva, la concentrazione. Però spesso i giocatori mi dicono, sì, l'allenatore mi dice stai concentrato, ma come si fa a stare concentrati? Cioè, quindi sì. Se non si insegna all'atleta a stare concentrati, diventa tutto difficile, no? E quindi c'è bisogno di strumenti, c'è bisogno di strategie, cose che chiaramente non vengono insegnate. L'allenatore si arrabatta, dice che lavoro sulla testa, sì, ma un conto è parlare con un calciatore, dare degli input sulla motivazione, eccetera, però quello che conta alla fine poi sono gli strumenti per gestire i pensieri in campo, tutto lì.
Sì, anche perché Stefano, direi che così a sensazione, ti dico anche un po' per quello che raccogliamo più che altro da giornalisti, mi sembra che dal punto di vista dei calciatori ci sia una discreta apertura a questa materia. C'è meno apertura dal punto di vista delle società, proprio perché non so se tu mi sai citare degli esempi, ma a me non viene in mente nessuno staff che preveda già nel suo staff
un mental coach. No, infatti è quello, perché tu, io a volte in estate faccio il giro dei ritiri dove ho i calciatori. Quindi giro lungo e largo il Trentino e tutto quanto. E
c'è stata anche a Moena, allora
c'era anche a Moena sicuramente. Vedo staff di 20 persone dagli osteopati, gli omeopati, 5-6 preparatori atletici, match analisi, c'è di tutto, di più, ma non c'è un cristiano che allena la mente. È questo che ti lascia un attimo perplesso, no? Hai detto bene te. I calciatori sono più aperti, io ho due calciatori anche importanti nella Fiorentina che loro di loro spontanea volontà mi hanno cercato e hanno visto i risultati di cosa vuol dire lavorare sulla testa. Negli staff non viene prevista questa figura, il perché non lo so, ti dico la verità, spesso è proprio la dirigenza. Ho lavorato anche con squadre negli staff di squadre anche importanti, ho lavorato in Serie B con diverse squadre e tutto quanto, però devi trovare un allenatore che è aperto, cioè un allenatore che dice ok, nel mio staff c'ho anche la figura del preparatore mentale, c'ho il preparatore tecnico, c'ho il preparatore fisico, c'ho il match analysis, c'ho anche una persona che mi cura tutta la parte della concentrazione, eccetera. spesso, ti ripeto, l'allenatore dice ma lo faccio io, ma non è la stessa cosa. L'allenatore c'ha mille cose da cui pensare, non può pensare anche ad allenare la mente, la concentrazione di un calciatore.
Ecco, ma questa apertura, no, alla materia, la riscontri di più magari in allenatori giovani rispetto ad allenatori magari di generazioni passate? Questa è una curiosità.
Sì, ottima domanda, Vittoria. Sì, allora, l'allenatore giovane è molto più aperto. Mm-hmm. L'allenatore datato, tra virgolette, non lo concepisce perché dice ma non esisteva prima questa figura, ma chiaramente il mondo del calcio, il mondo dello sport va avanti, e quindi perché? Io sono sicuro che tuo padre, Vittoria, avrebbe avuto sicuramente dei benefici ancora di più.
Ah, sì.
da avere una figura accanto del genere. Io spesso mi confronto con allenatori, con ex calciatori che mi dicono mamma mia, avessi avuto una figura come la tua, io volavo.
Sì, perché no, ma guarda, capisco perfettamente cosa intendi.
Il mio problema più grande era la testa, il mio problema più grande era star concentrato, il mio problema più grande era questo.
Ecco, a tal proposito ti chiedo proprio, qual è il percorso che si fa sulla testa di un giocatore che rientra da un infortunio importante?
Ma bisogna proiettarlo su quello che sarà il suo rientro. Spesso infatti è
posso
la
farti
cosa
un
più...
esempio, scusa, per rispondere, sì, anche ad esempio Gaetano Castrovilli, che rientra da un infortunio molto lungo, diverso anche rispetto a quello di Sottil, che comunque ha avuto un'ernia. Invece, insomma, Gaetano Castrovilli si è rotto praticamente tutto il ginocchio, quindi è anche un aspetto più difficile, no? Perché poi sono parti del corpo sulle quali uno va a intervenire e a giocare, che quindi magari ha particolare paura. Non è uno dei calciatori che segui tu, Stefano, lo dico tutti lo dico subito a beneficio di chi ci ascolta, quindi è un esempio esterno, ti chiedevo di applicare,
sì,
anche al suo esempio.
Però Gaetano Castrovilli anche lui si avvale di una mental coach professionista, che tra l'altro conosco, che è la mental coach di Jacobs, e quindi anche lui ha avuto dei benefici. Cioè spesso quando c'è un infortunio grave l'allenatore va in buca, il calciatore va in buca, vede tutto nero, non riesce a vedere quello che sarà il suo rientro, quindi è importante, proprio perché non può allenare il fisico, e allenare ancora di più la mente, cioè fare immaginare quello che sarà il rientro del calciatore, perché in quei momenti lì ha avuto giocatori anche importanti, tra cui Cristiano Piccini, che l'ho seguito per tanti anni in Spagna, e lui è soggetto ad infortunarsi anche spesso, e lui proprio, ecco, moltiplicava le forze proprio sull'allenamento mentale, lavorava ancora di più sulla concentrazione, lavorava in vista di rientro. Perché ti ripeto, la mente e il corpo sono collegate tra di loro, quindi non può soltanto fare una riabilitazione fisica e non pensare a quello che sarà l'aspetto mentale. Quindi è importante che le due cose vadano di pari passo, perché si influenzano a vicenda. Quindi è importantissimo, proprio come hai detto te, cioè lavorare in funzione di ok, rientro tra 7 mesi, bene, come sarà il tuo rientro? Io per esempio ho un atleta che tu segui, che tu conosci, che è un atleta, posso fare anche il nome, che è Leonardo Fabbri, che è un atleta anche importante, lanciatore del peso. Lui sta lavorando mentalmente in funzione di quello che sarà l'Olimpiadi tra 2 anni, cioè lui vive dalla mattina alla sera con questo sogno di vincere la medaglia d'oro. E devi trovare sempre degli stimoli, devi trovare delle motivazioni, perché altrimenti sei in balia degli eventi, e questo un atleta non se lo può permettere.
Eh no. Stefano, e in vista, te la volevo fare sul pratico, anche tornando proprio ai temi legati alla Fiorentina. Ora c'è un aprile in cui sostanzialmente la Fiorentina gioca una volta ogni 3 giorni per un mese intero. E qui l'aspetto della concentrazione, delle motivazioni diventa fondamentale, perché il rischio di nemmeno sentirsi appagato, magari poi confermacelo anche tu, è una cosa quasi istintuale, che a un certo punto la mente non può essere concentrata sempre al 100%, perché se no vai in burnout, ecco, a un certo punto. Quindi che soluzione dovrebbe adottare la Fiorentina? Te la faccio proprio terra terra. Se tu fossi mental coach in questo momento ai Campini, visto che peraltro sta iniziando ora l'allenamento della Fiorentina in vista di aprile, che cosa consiglieresti?
Ma bisogna lavorare per step, cioè ci sono 3 obiettivi, c'è un obiettivo a lungo termine che è l'obiettivo di fine stagione, io lavoro con questo, con i giocatori miei, un obiettivo stagionale, un obiettivo medio che è quello della partita e un obiettivo a breve che è l'obiettivo dell'allenamento. Quindi è importante non caricarci troppo di ansia, pensare già ai punti, il risultato, no, ti devi concentrare momento per momento. Oggi c'è l'allenamento, oggi mi concentro sull'allenamento. I miei calciatori hanno sempre degli obiettivi per ogni allenamento, questo è importantissimo, perché un giocatore va all'allenamento già motivato, poi pensa alla partita, ma non si può pensare oddio ci sono 5 partite, devo fare 3 gol, devo fare un assist, devo fare questo, perché rischi di creare ansia e basta. Poi è molto più difficile con un calciatore rispetto con un atleta. Rispetto a un atleta come Fabri è molto più semplice, nel senso che lui ha da gestire un minuto, la sua gara è un minuto. Un calciatore 90 minuti, non è facile mantenere centrato un calciatore per i 90 minuti, quindi il calciatore deve avere degli strumenti per attaccare e collegare la spina a seconda di quello che avviene in campo. Non puoi stare 90 minuti concentrato, è importantissimo questo. E ti ripeto, è importantissimo anche gestire i pensieri, placare la mente, perché se vai troppo avanti, Giacomo, rischi di creare ansia, che è il nemico peggiore dell'atleta, no? Io sono per il qui e ora, dico sempre, ragazzi, concentriamoci in presenza mentale. La presenza mentale è fondamentale. Quindi bisogna essere bravi a gestire anche l'errore che ci può essere in partita. Spesso vedo allenatori, vedo i calciatori che rimuginano sull'errore, che dopo un errore staccano completamente la spina, vanno in balia. Quindi è importante per la Fiorentina, proprio come hai detto te, che giocherà ogni 3 partite, andare passo per passo. Con i miei 2 calciatori della Fiorentina lavoro con questo. Uno addirittura ora è in nazionale, ok, stiamo lavorando sulla partita che ci sarà stasera.
Certo, okay. Lo possiamo, a questo punto possiamo dire Milenkovic.
Sì, ecco. Certo. Che... giocherà stasera. Pensiamo a questo, non è che posso inondarle e dire ok, poi dopo c'è l'Inter, poi dopo c'è questo, no, rischiamo di
deconcentrarsi.
Ora, esatto, abbiamo fatto mondiali, la partita per partita, step per step, questo è il segreto per stare concentrati, senza pensare troppo oltre. Invece spesso il calciatore ripensa al passato e va sul futuro, ma se ripensa al passato, ormai il passato è andato, rischi di creare frustrazione. Se pensi troppo al futuro, rischi di non darti d'ansia, perché ok, la partita stasera è Serbia, mi sembra, Lituania, se non sbaglio.
Sì.
Ecco, concentriamoci su Serbia e Lituania. Stop. Certo. Domani si pensa poi al secondo appuntamento e poi si pensa all'Inter. Ecco, questo è il segreto, passo per passo, insomma.
Sì, l'ultima curiosità per quanto mi riguarda, e la collego insomma anche agli atleti della Fiorentina con cui tu collabori, perché Vincenzo Italiano è un allenatore che ha preso una scelta, no, nella gestione anche di tutto il gruppo, e cioè cercare di coinvolgere un po' tutti rispetto a certi allenatori che invece hanno 13-14 giocatori che sostanzialmente fanno giocare quasi sempre. Italiano è uno che magari ne coinvolge ultimamente un po' meno rispetto al passato, però comunque 17-18 almeno sono quasi sempre coinvolti. Volevo chiedere se dal punto di vista mentale, perché chiaramente mi pare almeno che ogni cosa abbia i suoi pro e i suoi contro, però ecco, se così da mental coach sai dirci qual è un po' la soluzione migliore anche in vista di per una squadra di calcio, avere tutti così sul pezzo e però magari non far sentire nessuno veramente indispensabile, mettiamola così, oppure avere meno giocatori che si sentono più indispensabili e che però poi alla fine arrivano un po' a essere spolpati.
Ma sai, io qui sono d'accordo, nel senso che è importante far sentire tutti quanti importanti, ma è importante l'empatia che deve avere un allenatore con il calciatore. Io spesso mi raccontano calciatori che non riescono ad avere un rapporto empatico con col mister, e questo è fondamentale, perché ogni calciatore ha la sua leva motivazionale. Spesso magari vuoi per l'ego, vuoi per tanti altri motivi, l'allenatore fa fatica ad entrare nella testa dell'atleta, quando invece quando riesci veramente a entrare nella testa e fai sentire importante un giocatore, il calciatore ti va in campo anche zoppo a giocare. Capito? Quindi è importante, quindi io credo che a volte ci vorrebbe veramente anche un mental coach, o se non altro un esperto di comunicazione che dasse anche degli input all'allenatore. Ecco perché dico una figura di un mental coach, uno staff è importante, perché non soltanto allena i calciatori, non soltanto allena la squadra dal punto di vista mentale, ma può essere un supporto importante anche per l'allenatore, che l'allenatore magari non si rende conto di come sta comunicando con la squadra, perché è talmente preso a volte l'allenatore dal parlare, dal suo discorso, da quello che deve dire, che non si rende conto che magari ci sono 5-6 giocatori che mentre parlano non lo ascoltano. E questo te lo dico perché sono stato in diversi staff di squadre e facevo notare questo all'allenatore. Quindi è importante far sentire tutti e quanti importanti, però anche saper comunicare anche le scelte. Anche le scelte, no? Perché non giochi? Faccio giocare questo perché in questo momento, cioè, invece a volte c'è l'allenatore che è chiuso. L'allenatore non dà troppe spiegazioni. Dalla formazione, ok, poi il giocatore magari va in crisi, ma questo te lo dico per esperienza, perché ormai sono più di 10 anni che faccio questo lavoro, ho lavorato con più di 100 atleti e mi dicono sempre le stesse cose, cioè la mancanza di entrare proprio in empatia con il mister, e questo è importantissimo, perché l'allenatore spesso si basa su quelli che erano i suoi rapporti quando lui giocava. E invece no, i tempi cambiano e devi sapere anche capire il tipo di calciatore che è davanti. Io infatti spesso quando sento altri mental coach dice il metodo, ma il metodo non esiste un metodo. Io attualmente seguo 15 atleti e 15 atleti ognuno ha il suo metodo, perché c'è quello che ha bisogno di determinati strumenti, c'è quello che ha bisogno di parlare prima della partita, c'è quello che lo senti il venerdì, poi lo risenti il martedì. Cioè, non c'è un metodo per tutti uguali, cioè, sono esseri umani, ognuno ha la sua mente, ognuno ha la sua mentalità, insomma.
Stefano, io ho una curiosità, ma che tu sappia, ci sono allenatori seguiti da dei mental coach?
Ma sì, io so che Pioli ad esempio è stato con Anthony Smith, è un mental coach anche molto bravo, non so se lo segue sempre. Io ad esempio ho seguito per diversi anni anche Walter Zenga, quando Zenga allenava a Catania, abbiamo scritto anche un libro insieme, quindi ci sono, però spesso l'allenatore, come anche il giocatore, non lo dice, non lo vuol dire, il motivo forse perché, non lo so,
ha paura di sembrare debole.
Ma si può allargare questo discorso in generale a quello che il discorso sulla salute mentale delle persone, che rimane un po' un tabù ancora nel 2023.
Sì, invece qui, ecco, a parte che c'è da fare una distinzione notevole, no? Cioè, c'è una grossa distinzione tra un mental coach e uno psicologo.
Certo.
Perché sono due cose completamente diverse. Lo psicologo va più sulla causa del problema, il mental coach va più sulla soluzione, senza nulla togliere agli psicologi che io stimo, però sono due figure che spesso sono diverse. Io per esempio mi piace proprio vivere il campo, il mental coach si basa più sul raggiungimento di un obiettivo, è più un supporto per il calciatore. Ti faccio un esempio, se per dire il calciatore ha l'ansia prima di andare a battere il calcio di rigore, a me non mi interessa capire perché lui c'ha l'ansia, perché magari da bambino l'allenatore lo sgridava, no? Io devo mettere il calciatore nella condizione di far gol. Quindi tolgo tutte le altre cose perché non mi interessa, perché se no si entra, come si dice a Firenze, in un ginepraio, no?
Sì.
E quindi rischi di andare a tirar fuori roba che in quel momento lì. Il giocatore ha l'ansia. Bene, lavoriamo su quest'ansia in quel momento che batte il calcio da rigore. È tutto lì. Però ti ripeto, andando al discorso tuo, dicevi prima Vittoria, ci sono degli allenatori e dei giocatori che hanno timore proprio del giudizio delle persone, perché magari dice, vedi, è seguito un mental coach, vedi, non serve a nulla, guarda, vuol dire che è un debole. Allora l'allenatore e il giocatore stanno zitti, se lo tengono per sé.
Sì.
Io per esempio ho anche dei giocatori, anche in Serie A, in altre squadre, che loro preferiscono non dirlo, ci sono alcuni che tranquillamente lo dicono nelle interviste, anzi, dico, ho avuto dei benefici e rispetto tutti, insomma, ecco, il rapporto professionale, quindi c'è un discorso anche di privacy, quindi rispetto, certo, la volontà sia dell'allenatore che del giocatore.
Certo.